Siamo in collegamento telefonico con il professor Marco Tarchi, ancora nostro graditissimo ospite, intervenuto già più di una volta, docente di ordinario di scienza della politica all'Università degli Studi di Firenze e direttore delle riviste Diorama Letterario e Trasgressioni. Professor Tarchi, la ringrazio per l'intervento, so che ha un appuntamento e quindi non la tratterrò più di tanto.
La ringrazio.
Allora, il tema della puntata di oggi è uno di quelli più scottanti, ovvero l'immigrazione, e il tema della puntata è preso anche spunto da un suo articolo pubblicato sul numero 299 di Diorama Letterario, ovvero Immigrazione, il dibattito impossibile. Dibattito impossibile perché?
Perché si tratta di uno di quei classici temi tabù nei quali l'argomentazione razionale viene rapidamente sopraffatta da parte di coloro che si mettono a discutere da considerazioni che sono molto più di ordine emotivo o che talvolta sono strettamente legate a dei paradigmi ideologici. Quindi è uno di quei temi in cui si fa finta, diciamo, di affrontare l'argomento, ma in realtà se ne schivano gli aspetti più scottanti, oppure dopo poco che si è iniziato a discutere si scade in rissa, il che non è certamente il presupposto migliore per poter riuscire a trovare almeno un'intesa dialettica.
E io personalmente ho intitolato invece la trasmissione Dibattito Possibile, ma con un punto interrogativo, ovvero su quali sono i rischi di affrontare il dibattito. Volevo però con lei affrontare la questione anche da un altro punto di vista, soprattutto sul piano, diciamo, della politologia inizialmente, ovvero lei già da tempo afferma che il tema dell'immigrazione è uno di quelli su cui si possono creare nuove, diciamo, è una nuova linea di frattura, seguendo quella, la scuola di Steinrocken sulla genesi dei partiti politici, quindi sull'articolarsi e sul dividersi su delle linee di faglia.
Sì, esattamente. Io credo che, così come alcuni studiosi come Rocken, che lei ha citato, hanno individuato delle linee di frattura socioculturale che nel corso dei secoli hanno determinato grandi questioni che sono state oggetto di forte dibattito e anche di conflitto nella società civile, e hanno poi determinato degli allineamenti su fronti opposti che hanno dato a loro volta origine a partiti politici, a famiglie di partiti, così io credo che noi ci troviamo di fronte a una serie di problemi che non si riassumono tutti nell'immigrazione, ma che comunque con l'immigrazione sono profondamente legati, che stanno creando nell'animo delle persone una serie di interrogativi che non vengono risolti semplicemente facendo riferimento alle vecchie appartenenze di tipo ideologico o ai vecchi schieramenti politici. Cioè si tratta di uno di quegli argomenti che suscita un po' scompiglio rispetto alla ordinaria distribuzione delle carte del gioco politico, e quindi che predispone dei nuovi allineamenti che non tengono più conto molto spesso di tradizioni familiari o di schemi precostituiti.
Ecco, proprio su questo, quindi, verrebbe da dire che il politicizzarsi del tema è anche forse uno dei motivi per cui poi il dibattito rischia di diventare impossibile, ovvero la visione e l'utilizzo anche del tema in chiave politica rischia di non permettere un confronto che si basi anche su una serie di dati, oltre che sulle personali visioni.
Io credo che ci siano due questioni in ballo. Una è quella che lei ha molto bene messo in evidenza poco fa, ovvero sia si rischiano delle discussioni di principio che non tengono conto di nessuna analisi concreta dei fatti che abbiamo di fronte. Questo su entrambi i versanti, se vogliamo schematizzare.
Assolutamente,
così,
entrambi i versanti.
Coloro che sono a favore e coloro che sono contro l'immigrazione. C'è poi un altro problema che mi pare altrettanto significativo, ovvero che quando si guarda come i partiti politici esistenti trattano le questioni immigrazione, ci accorgiamo che in definitiva nel corso dei decenni la discussione è diventata così tabù che si sono via via ristrette le voci pubbliche che si esprimono criticamente nei confronti della asserita bontà assoluta del fenomeno migratorio. Per cui noi abbiamo un quadro di forze politiche che vanno dall'estrema sinistra fino alla destra moderata, ma non solo in Italia, in molti paesi, che più più o meno ovviamente poi cercando di articolare delle risposte differenti ai problemi che nascono all'immigrazione, ma non mettono in discussione in linea di principio che l'immigrazione di massa dal terzo mondo e da altre zone verso l'Occidente industrializzato sia una cosa buona o che comunque va accettata senza troppe preoccupazioni. Il che cosa crea? Crea un rifluire di questa tematica esclusivamente verso le forze che ormai definiamo, diciamo, populiste radicali,
certo,
che quindi assumono in proprio la rappresentanza di un'opinione pubblica che in realtà è molto variegata, cioè quella che invece vede molti motivi di dubbio sulla bontà dell'immigrazione e che viene trascinata, volente o nolente, sul terreno complessivo di questo populismo radicale, che magari invece su altri campi esprime delle posizioni che a molte delle persone che coltivano questi dubbi non sono gradite. E questo è un altro grosso problema, perché rischia di creare una sorta di brontolio sordo in parte dell'elettorato dei partiti tradizionali, che per ora continua per, diciamo, ripulsa nei confronti di certe altre posizioni o certi modi di espressione, certe forme di attività dei partiti radicali, cioè finora non ha creato derive verso questi partiti, ma che un domani potrebbe indubbiamente invece rompere gli argini e quindi creare poi delle esplosioni anche elettorali che potrebbero avere proporzioni impressionanti.
Anche perché in effetti fino ad ora sì, possiamo dire che alcuni partiti particolarmente, chiamiamoli anti-immigrazione, hanno sì avuto e hanno sì raccolto successi elettorali, però si sono anche spesso volentieri dimostrati, parlo a livello europeo, abbastanza effimeri, ovvero poi alla prova dei fatti o alle successive tornate non hanno consolidato questo risultato. Quindi
le cose stanno così, e ciò ha autorizzato alcuni dei partiti tradizionali a immaginare, non soltanto in Italia, anzi in Italia è avvenuto meno che altrove, ma in vari altri paesi, che fosse possibile e opportuno varare o proseguire la cosiddetta strategia del cordone sanitario, che è un po' una revisione di quella che in Italia è stata per molti anni la logica dell'arco costituzionale. Ovvero sia, piuttosto facciamo governi locali o centrali fra di noi, anche se siamo partiti di destra e di sinistra e di centro, ma non facciamo entrare al governo a nessun livello questi partiti radicali estremi populisti, che così visti come partiti isolati non attrarranno l'elettorato, per cui l'elettorato magari in una tornata può dimostrare una simpatia verso queste forze politiche, ma poi vedendo che queste non sono in grado di allearsi con altre forze, quindi non possono andare al governo e quindi non possono varare provvedimenti limitativi dell'immigrazione, finiscono per rifluire. Sì, questo per certi versi è stato vero, ma come anche vari colleghi a livello internazionale hanno detto in occasione di vari seminari o di convegni, è una strategia rischiosa, perché spinge a tirare la corda oltre il limite, nel senso che questa strategia di isolamento vale fin tanto che si trovano altri strumenti con i quali ovviare perlomeno ad alcune delle ricadute negative di un eccesso del fenomeno migratorio, soprattutto per quello che riguarda la clandestinità dei migranti e tutti i problemi connessi. Ma quando poi si verifica invece che non vi sono provvedimenti da parte delle altre forze politiche efficaci su questo terreno, il rischio è quello di avere delle improvvise eruzioni del fenomeno. Non si dimentichi che noi abbiamo avuto già in passato un grandissimo successo elettorale, per esempio del partito di Jörg Haider in Austria, che è arrivato al 27-28% dei voti nel 99, poi è stato arginato con la tattica del cordone sanitario ed è stato indebolito da una scissione interna. Abbiamo avuto l'enorme successo del partito anti-immigrazione di Pim Fortuyn in Olanda, e il leader carismatico del partito è stato ucciso poco prima di un'elezione nazionale, e questo ovviamente ha limitato l'espansione. Ma poi un altro leader di posizioni un po' diverse ma abbastanza affini, Geert Wilders, è riuscito a ottenere quasi completamente la stessa forza che Fortuyn aveva accumulato. Quindi sì, è vero, sono effimeri, ma il fatto è che la non risoluzione di tutta una serie di problemi, e peggio direi il fatto di nasconderli un po' sotto il tappeto questi problemi, a mio mio parere paradossalmente rischia di accendere una scintilla xenofoba che sarebbe invece molto meglio tenere lontana, trattando i problemi e ammettendo che ci sono lati positivi e lati negativi nel fenomeno migratorio e che dunque ovviamente bisogna trattare i primi ma anche i secondi.
Anche i secondi. A proposito per l'appunto della... ora scendiamo un po' più sul discorso dell'immigrazione, però viene anche spontanea una riflessione, ora anche perché personalmente ho avuto a che fare con gli aspetti pratici della legge e un'altra cosa, in Italia i flussi sono regolati da una legge che si chiama Bossi-Fini e sappiamo benissimo che la Lega è è veramente il partito che sul tema dell'immigrazione ha cercato più di altri di costruire la propria fortuna elettorale negli ultimi anni. Però mi pare anche evidente che il problema, nonostante per l'appunto si sia affrontato spesso con un restringimento dei cosiddetti flussi o comunque provando sempre con strumenti legislativi anche inclusa l'introduzione del reato di clandestinità, però non sembra che in Italia abbia prodotto chissà quali risultati da questo punto di vista.
Certo. Sì, il problema effettivamente è nei termini in cui lei ora lo illustrava. Va detto anche che ci sono due questioni aperte su questo versante che rendono il panorama del prossimo futuro piuttosto inquietante. Primo punto, è vero che adesso noi abbiamo una crisi economica di larga portata che sta, si dice, riducendo alcuni flussi di ingresso o addirittura creando delle inversioni di tendenza, perché ci sono molti immigrati in paesi industrializzati che hanno difficoltà economiche che non trovano più lavoro. È vero anche che però questa situazione di crisi non è che stia inibendo a molti altri soggetti che intendono partire dal terzo mondo, soprattutto dalle rive del Mediterraneo, ma anche da paesi dell'Oriente, dell'Oriente Medio e anche in parte dell'Oriente Estremo, di cercare di venire nei territori occupati da situazioni e da sistemi industrializzati. E molti dei disoccupati che questa crisi ha creato rimangono in realtà nei paesi che li avevano
accolti,
che qui hanno costruito una buona parte della loro vita, il che aumenta, tutti lo sappiamo, con la disoccupazione, le situazioni di disagio e dunque il potenziale di trasgressione delle norme del vivere civile e, diciamolo apertamente, aumenta il rischio criminalità, come è stato d'altro canto affermato da studiosi certamente non xenofobi e certamente non ultraconservatori, penso a Marzio Barbagli dell'Università di Bologna. E questo è un primo problema. Un altro problema sta nel fatto che si continua a pensare che l'aumento costante del numero degli emigrati non sia un problema in sé, perché tutto sommato ogni nuova ondata va a occupare la famosa fascia bassa,
certo,
delle società industrializzate, costituita, si dice, da coloro che fanno lavori che i cittadini di quei paesi, originari di quei paesi, non intendono più svolgere. Beh, qui ci sono due inganni in uno. Da una parte, perché non si vede per quale ragione non si deve attivare fra gli emigrati via via che questo numero aumenta e che ovviamente aumentano anche gli anni di residenza in un
esatto,
paese.
Più che altro
questo meccanismo di ascesa sociale che è stato caratteristico delle, diciamo, classi meno privilegiate in Europa, soprattutto in altri paesi cosiddetti occidentali nel corso dell'intero passato secolo. Quindi è evidente che le nuove generazioni, i figli degli immigrati, pretenderanno, a ragione, di poter avere dei posti ben migliori di quelli occupati dai loro padri e dalle loro madri, e conseguentemente si creeranno anche delle situazioni di forte competitività e di conflittualità talvolta per occupare posti di lavoro che non saranno affatto soltanto nella fascia più bassa. E poi c'è il dato di fatto che ovviamente questa crescita continua a mettere in circuito tutta una serie di aspiranti lavoratori che, grazie alla crisi, o per meglio dire a causa, per colpa della crisi, si trovano a competere con persone originarie dei luoghi che precedentemente non erano sul mercato del lavoro perché avevano un'occupazione,
ma nel
tempo l'hanno persa.
Quindi ovviamente si crea, diciamo, si alza il livello di stress.
È un grosso stress ed è un elemento, diciamo, di forte rischio di conflittualità, e quello che maggiormente mi preoccupa, ovviamente andando oltre il puro livello dell'analisi scientifica, certo, è che vi è una sostanziale incapacità delle classi politiche di vario colore di andare al fondo della questione, perché si teme di essere politicamente scorretti e di porsi contro quello che io al solito chiamo lo spirito del tempo, cioè sembra che voler pensare a delle limitazioni o delle diverse organizzazioni dell'immigrazione sia razzismo, ma in realtà è esattamente il contrario, cioè se non si agisce su questo terreno, a mio parere, si crea poi sempre di più l'humus, perché la xenofobia diventi un fenomeno di massa che un giorno potrebbe rischiare di essere incontrollabile. Proprio per evitare questo che bisogna intervenire per tempo.
Le chiedo un'ultima battuta, poi la lascio andare. Sì. Quale potrebbe essere allora una diversa coordinata, almeno un elemento per impostare in maniera diversa anche delle politiche verso l'immigrazione?
Guardi, in astratto si potrebbe semplicemente dire che, come è stato detto d'altro canto e in molti paesi, lo strumento più efficiente sarebbe una regolamentazione dei flussi che tenesse conto, per esempio, delle effettive carenze che esistono settore per settore dal punto di vista produttivo nei vari paesi, per cercare di capire quanti posti ci sono per quante persone e con quali qualifiche.
Posso farle un'obiezione? In realtà sì. È il sistema che già in Italia viene adottato, perché il sistema delle quote sì. È coordinato insieme alle associazioni di categoria.
Esatto, e come dicevo, non è solo l'Italia che ha adottato questo tipo di soluzione. Il problema è che non funziona, perché non c'è la possibilità di fatto di bloccare tutta una serie di flussi che non sono pensati da nessuno, fuorché dai cosiddetti disperati che li mettono in atto, e sappiamo benissimo che oggi esiste una predisposizione anche psicologica e culturale delle nostre classi dirigenti, delle classi intellettuali, per le quali il concetto stesso di respingimento viene visto come qualcosa di abietto, e quindi chi arriva, se diciamo accampa dei motivi di ordine umanitario, molto spesso riesce poi ad essere accolto, e tra l'altro con tutti quei problemi di passaggio da un paese all'altro che conosciamo, che creano a talvolta anche grandi frizioni tra Stato e Stato all'interno dell'UE o comunque nel territorio europeo. Dunque, di fronte a questo, purtroppo, so che può sembrare un po' una fuga dallo stringente dato politico, ma occorre soprattutto ripensare le premesse dell'approccio culturale alla questione, ovvero sia, o si giunge, e ovviamente si può immaginare quale sarebbe la conseguenza, ad abolire il principio per cui uno Stato ha il diritto, se non il dovere, di chiudere le proprie frontiere a chi non è già un suo cittadino, qualora lo ritenga indispensabile, e allora in questo caso si dovrebbe arrivare a una libertà assoluta di circolazione, ma questo potrebbe comportare decine di milioni di immigrati, oppure ovviamente si rischia di rimanere con questa specie di logica di una tragica lotteria che porta soltanto quelli che ce la fanno ad arrivare su un territorio, e ovviamente qui a cercare anche di sopravvivere talvolta con espedienti, se non si riesce a trovare possibilità e agganci migliori. Non ci dimentichiamo anche del fatto che, al di là di tanta retorica sulla solidarietà, purtroppo le situazioni di sfruttamento di questa manodopera sono diffusissime.
Assolutamente.
E sono diffusissime non solo in Italia, no? Il classico paese in cui si dice che l'economia sommersa è in proporzioni enormi, ma un po' dappertutto, veramente i casi virtuosi sono sempre di meno. E noi abbiamo questo famoso esercito di riserva del capitale, per dirla marxianamente, che cresce e non si riesce a controllare. E come vogliamo cercare di stoppare tutto questo? Lei lo chiedeva a me, ma io lo chiederei alle classi politiche e, se mi consente, alle classi intellettuali, le quali si riempiono la bocca spesso di concetti che hanno un buon ascolto, tutti i concetti positivi, appunto, a partire da quello di accoglienza, di solidarietà, di rispetto, eccetera, però poi tutto questo tipo di situazioni non sono chiamati a gestirle in prima persona, e quindi sono degli irresponsabili quando non mettono di fronte a se stessi e agli altri le reali coordinate del problema.
Benissimo, io non la voglio disturbare veramente altro, siamo veramente andate oltre i tempi che ci eravamo dati. La ringrazio ancora e sicuramente ci sarà il modo di ritornare sull'argomento.
Grazie a lei.
Arrivederci. A voi.